neurone connette più neuroni e al tempo stesso riceve informazioni da più neuroni. Nell'insieme, i sistemi sensoriali, ma in generale tutti i sistemi di connessioni motorie, possono essere distinti in due grandi categorie. Abbiamo sistemi divergenti, in cui cioè da una stazione, da una categoria di neuroni alla successiva, in mezzo c'è sempre una sinapsi naturalmente, mentre questi sono i recettori, questi sono i neuroni sensitivi primari. Da una categoria di neuroni a quella successiva nella catena sensoriale ci può essere una divergenza, cioè ci sono meno neuroni nella prima stazione e più neuroni nella seconda. O viceversa, ci può essere una convergenza, più neuroni convergono, mandano le loro informazioni su un numero minore di neuroni. Chiaro il processo? No? Aspetta, la figura, credo che sia chiaro. Qui ce ne sono due che inviano le loro informazioni a tre, questo sistema divergente. Invece qui ce ne sono due che mandano a uno solo, questo è un sistema convergente. Chiaro? Allora, che differenza fa? C'è una profonda differenza funzionale in questo. Ed è che i sistemi divergenti sono dei sistemi che hanno un'alta capacità discriminativa. Ad esempio, in questo nostro schema, i due recettori hanno due catene private, per cui lo stimolo che colpisce uno o l'altro recettore resterà separato e quindi sarà discriminato. Chiaro? Che lo stimolo che colpisce il recettore di destra resterà sempre separato dallo stimolo che colpisce il recettore di sinistra. In questo modo il sistema è capace di discriminare i due stimoli, nel senso che possiede due catene sensoriali, neuronali, separate, una per ciascuno stimolo. Il sistema convergente, invece, è un sistema in cui la capacità di discriminazione è più bassa. In questo caso, lo stimolo che colpisce il recettore di sinistra e il recettore di destra finisce sullo stesso neurone, quindi a questo punto la capacità di discriminazione è perduta, non si sa più se viene da destra o da sinistra, c'è una linea comune, c'è una sola linea sensoriale. È perduta la capacità discriminativa, ma si guadagna da un'altra parte, si guadagna in sensibilità. Il sistema è capace di vedere, di rilevare stimoli più deboli. Perché? Perché per esempio due stimoli deboli, che consistono in due recettori contemporaneamente, finiranno per attivare il neurone sensitivo che sta dopo. Mentre invece gli stessi due stimoli deboli che colpiscono i due recettori del sistema divergente, beh, andranno perduti. Perché? Perché ognuno da solo non è in grado di attivare il resto della catena sensoriale. Quindi il concetto è che acuità o capacità discriminativa e sensibilità, dall'altro lato, vanno al contrario. Se il sistema ha un'alta capacità discriminativa, generalmente ha una bassa sensibilità, questo è il prezzo dell'alta capacità discriminativa. Al contrario, un sistema che ha un'alta sensibilità ha una bassa capacità discriminativa. Vedremo la settimana prossima un esempio paradigmatico con i fotorecettori della rete. Chiaro? Siete tutti? Allora, il concetto seguente è il concetto di campo recettivo. Il concetto di campo recettivo è fondamentale nello studio dei sistemi sensoriali. È fondamentale perché tutta la nostra analisi di come funziona il sistema sensoriale è basata sull'analisi delle proprietà dei campi recettivi. Allora, definiamo il campo recettivo. La definizione del campo recettivo è piuttosto barocca, scrivetela. Ed è: il campo recettivo è quella regione di periferia sensoriale la cui stimolazione modifica l'attività di un certo neurone sensoriale. Siamo? No? È descritto? Allora, sappiate che non la definizione memoria, ma il concetto di campo recettivo è vitale per il superamento di questo esame. Cioè, chi non ha capito il concetto di campo recettivo muore. Termine accademico. Ho detto il concetto, non la definizione. La definizione è quella parte di quella regione di periferia sensoriale la cui stimolazione modifica l'attività di certo neurone sensoriale. Allora, vediamo questo schema. Supponete che questa sia, che so, la superficie della pelle, la superficie cutanea. Perché la superficie cutanea contenga tre recettori. Ognuno di questi recettori, come dire, riceve informazioni, controlla gli stimoli che arrivano in uno di questi quadratini. Ok? Quindi, ognuno di questi quadratini verdi è il campo recettivo del recettore corrispondente. È chiaro qui? Allora, fino a qui niente di straordinario, perché la periferia sensoriale e il recettore sono coincidenti. Il recettore, per definizione, sta nella periferia sensoriale, proprio perché deve rilevare gli stimoli. I tre recettori però, che cosa fanno? Proiettano, inviano le loro informazioni a questo neurone sensoriale rosso. Chiaro? Qual è il campo recettivo del neurone sensoriale rosso?
Tutto.
Esatto, la somma dei tre. Questo rettangolo è la regione di periferia sensoriale che riceve, che manda informazioni a questo neurone sensoriale. Quindi il concetto molto importante è che il campo recettivo non è vicino al neurone sensoriale, a parte i recettori, penso che stanno direttamente sul loro campo recettivo, gli altri neuroni sensoriali sono lontani dal campo recettivo. I neuroni sensoriali che stanno nella corteccia visiva hanno i loro campi recettivi nella retina, quelli che stanno nella corteccia visiva hanno i campi recettivi nella pioccia. Quelli che stanno nella corteccia somatosensoriale hanno i campi recettivi sulla superficie del corpo o nei muscoli. È chiaro? È chiaro? È distante. Allora, vediamo come funziona il campo recettivo. Queste sono le condizioni a riposo, è quello che abbiamo visto ieri, i recettori sono a riposo, non c'è stimolo. Il nostro neurone sensoriale ha una sua attività di base. Adesso stimoliamo la periferia, cioè diamo uno stimolo che cade nella porzione alta, nella porzione più scura del campo recettivo. Quindi viene eccitato il recettore verde scuro, abbiamo una depolarizzazione, mentre gli altri due recettori non hanno nessun effetto. Questo eccita il neurone sensoriale rosso che aumenta la frequenza di scarico. Chiaro? Ci siete? Se adesso stimoliamo qua in basso, questo non c'è più naturalmente, che cosa succede? Succede che questa volta viene attivato il recettore verde chiaro, eccolo qua, e a sua volta eccita il neurone sensoriale. Chiaro? Siete? Chiaro. Allora, notate una cosa, che l'attività del neurone sensoriale in queste condizioni è assolutamente identica. Sia che venga stimolato qua in alto, sia che venga stimolato qua in basso. Abbiamo costruito un sistema convergente in cui i tre elementi che convergono hanno lo stesso peso. Quindi questo sistema rileva stimoli in tutta la periferia, ma come vedete a questo punto il nostro neurone sensoriale non sa più se lo stimolo viene dall'alto o dal basso. Questa informazione è perduta, l'attività è identica, chiaro? Non cambia. È semplicemente quello che dicevo prima, ma non è quello che mi preme dire adesso. Cioè, fino adesso noi abbiamo visto un campo recettivo ideale che ha una struttura molto semplice, questa è la più semplice possibile. La maggior parte dei campi recettivi non sono fatti così, hanno una struttura leggermente più complessa, e cioè questa. La parte inferiore è esattamente come prima, abbiamo il campo recettivo del recettore verde intermedio, di quello verde chiaro, e i due recettori eccitano il neurone sensoriale. Nella parte alta invece il recettore verde scuro non eccita il neurone sensoriale, eccita un interneurone inibitorio, questo blu, il quale a sua volta va a inibire questa sinapsi tra blu e rosso e inibitorie, va a inibire il neurone sensoriale. Chiaro? Allora, questa configurazione cambia di molto le cose. Vi rifaccio la stessa domanda di prima intanto. Qual è il campo recettivo del neurone rosso? Sempre la somma dei tre. Il campo recettivo è sempre lo stesso. Ma adesso il campo recettivo non è più omogeneo. E adesso vi dimostro perché. Questa è la situazione a riposo, i tre recettori sono a riposo, i due neuroni sensoriali hanno un'attività di base. Ok? Simuliamo questa parte verde chiara del campo recettivo e osserviamo esattamente quello che succedeva prima, cioè depolarizzazione nel recettore verde chiaro che trasmette la sua eccitazione al neurone sensoriale, la frequenza di scarica aumenta. Tutti gli altri elementi non sono coinvolti in questo caso. Quello intermedio non è stimolato, quello verde scuro non è stimolato, e quindi anche l'attività del neurone inibitorio non cambia. Chiaro? Adesso proviamo a stimolare lassù in alto la parte verde scura. Abbiamo sempre l'eccitazione del recettore, eccola qua la depolarizzazione, quale questa volta però non va direttamente sul neurone rosso, va a eccitare l'interneurone inibitorio. Ecco che aumenta la frequenza di scarica nell'interneurone inibitorio. E l'interneurone inibitorio che cosa fa? Va a inibire il neurone sensoriale. E l'effetto quindi che cos'è? È una diminuzione della frequenza di scarica. È chiaro? Io no.
Se diminuisce ancora da prima?
Sì, rispetto alla condizione di riposo che è questa, la frequenza è ancora più bassa. Qui ci sono 5 potenziali in un secondo, qui ce ne sono solo 3. Chiaro? è un meccanismo abbastanza semplice, basta capire. Questo è il ciclo del neurone inibitorio che inibisce il neurone rosso. Sì, ma non avrebbe senso mettere un altro eccitatore per il neurone. La natura usa da quelli di volta. Quindi a fare le cose semplici. Mi è fatto mettere il neurone inibitorio per cambiare tempo. Allora, quali sono le implicazioni di questa faccenda? Le implicazioni di questa faccenda sono molte. La prima è che il campo recettivo, e la maggior parte dei campi recettivi che vedremo è fatta così, non è omogeneo, è fatto di regioni. Regioni che sono antagoniste. Nel senso che abbiamo in questo caso una regione fatta dai due quadratini in basso, che è eccitatoria, e una regione fatta da un quadratino in alto che è inibitoria. Vale a dire che quando gli stimoli cadono sulla parte verde, chiara e intermedia, il nostro neurone sensoriale, è questo che stiamo considerando questo neurone e il suo campo recettivo, e sia chiaro, stiamo parlando del neurone rosso. Il nostro neurone rosso è eccitato, aumenta la sua attività. Quando gli stimoli colpiscono la parte verde scura, il nostro neurone è inibito. Quindi, conseguono due fatti importanti. Il primo è che lo stesso stimolo, identico, a seconda della regione di campo recettivo in cui cade, può avere effetti opposti sullo stesso neurone. Lo stesso stimolo, che cada qua in basso o che cada qua in alto, sarà eccitatorio nel primo caso e inibitorio nel secondo. Aumenterà l'attività del nostro neurone nel primo caso, la ridurrà nel secondo. Quindi, lo stesso stimolo può avere effetti opposti a seconda di dove cade. Ma se considerate la faccenda in maniera un po' più complessa e un po' più globale, e considerate il fatto che in realtà quando noi consideriamo lo stimolo e diciamo cade in un posto e nell'altro, siamo in condizioni molto speciali, e che in realtà gli stimoli a cui siamo sottoposti naturalmente cadono un po' contemporaneamente dappertutto, questo ci dice che in realtà la funzione di questo neurone è una funzione molto speciale. E mi spiego. I recettori hanno una variazione di attività elettrica, l'entità della depolarizzazione, che è proporzionale all'intensità dello stimolo. I recettori quindi misurano l'intensità dello stimolo e la misurano in termini assoluti di solito. Chiaro? Quanto più lo stimolo è intenso, tanto più varia la velocità del recettore. Il nostro neurone sensoriale non compie più questa operazione. Perché? Ma perché lo stesso stimolo, che cade da una parte, che cade dall'altra, può avere effetti opposti. Chiaro? Grazie alle proprietà del suo campo recettivo e quindi dei circuiti che stanno dietro il campo recettivo, il nostro neurone compie un'operazione completamente diversa. Misura la differenza di intensità dagli stimoli che cadono contemporaneamente o comunque in una parentesi temporale ristretta nelle varie parti del campo recettivo. Cioè, non dà più una misura assoluta di intensità, dà una misura relativa, misura la differenza di intensità, come si dicono, tra le varie parti del campo recettivo, tra le parti eccitatorie e le parti inibitorie. Quindi non misura più valori assoluti, misura valori relativi. Voglio dire che l'attività massima del nostro neurone non sarà dovuta alla massima intensità dello stimolo, ma alla massima differenza fra la componente eccitatoria e la componente inibitoria. Chiaro?
Intensità assoluta. Questa è intensità assoluta.
No, questa è relativa, è la differenza fra la quantità di stimolazione eccitatoria e la quantità di stimolazione inibitoria. Chiaro? Questa è una differenza, è una quantità, una grandezza relativa. È chiaro? Io no. Quindi, grazie a queste caratteristiche del campo del sensoriale, la grande maggioranza degli errori sensoriali, e quindi la grande maggioranza dei sistemi sensoriali, non misurano grandezze assolute, ma solo grandezze relative. Cioè, non misurano l'intensità dello stimolo, l'intensità assoluta, ma il contrario. Di nuovo, sto definendo questa cosa per la prima volta ed è un concetto importante, ma lo ritroveremo costantemente in tutti i sistemi che studieremo, soprattutto nel sistema visivo, ci entreremo dentro, vedremo, con diversi esempi.
Ma quindi, essendoci questa differenza, è possibile che non si abbia più relazione?
Certo, ci sono delle condizioni in cui lo stimolo, pur essendo presente, è totalmente inefficace. Perché? Perché è uguale sulle parti eccitatorie e inibitorie. Ma la settimana prossima capirà perché è totalmente inefficace, perché non è uno stimolo a quel punto.
Campo percettivo del neurone come
recettivo
del neurone.
La percezione prevede una coscienza, una cognizione che i neuroni non hanno, almeno non è dimostrata per il momento. Per i singoli neuroni.
È comunque sempre la somma delle varie parti.
Sì.
Sì.
Ci siamo? Questi sono esempi di campo recettivo. Questo è un campo recettivo visivo, dove sono rappresentate le frequenze, lo somato sensoriale, visivo, e vedete che sono tutti fatti di regioni eccitatorie e inibitorie. La configurazione più frequente è quella del campo recettivo circolare con regioni centrali, periferiche e antagoniche. Torneremo su questo punto, non vi preoccupate di questa figura adesso, questo lo capirete molto bene più avanti. Ok? Allora, veniamo a un altro aspetto importante che abbiamo già introdotto la settimana scorsa e che è la rappresentazione topografica. Oggi ci addentriamo ancora un po' nella rappresentazione topografica. Che succede? Una sommossa. Una rivoluzione. Cosa fa? Adesso non è importante. Ci siamo? Allora, questa figura l'avete vista dell'altro giorno, è la rappresentazione delle fibrizze nella corteccia somatosensoriale di un ratto. Abbiamo detto che ogni fibrizza proietta una certa regione di corteccia e noi, se distendiamo, mappiamo la corteccia, le mappe si vedono bene perché le mappe sono bidimensionali e la corteccia è una struttura bidimensionale, è uno strato, per cui si vedono molto bene. Vedete che ritroviamo regioni di corteccia adiacenti che ricevono informazioni da vibrisse adiacenti. Allora ci chiediamo come si formano queste mappe, da dove vengono e perché ci sono. Allora, la periferia sensoriale è suddivisa in una serie di regioni che sono i campi recettivi, giusto? Per cui se questa è la superficie cutanea o la retina, non è così omogenea in realtà. è suddivisa in una serie di quadratini, ognuno dei quali rappresenta un campo recettivo. È un mosaico. Chiaro fino qua? Eh? Ci siamo? Allora, ognuno di questi campi recettivi è all'inizio di una linea sensoriale, ci sarà un recettore che darà al neurone sensitivo primario, eccetera, eccetera, ma noi quello che interessa adesso è la corteccia. A ognuno di questi quadratini nella corteccia corrisponde uno di questi cilindri. Questa è la corteccia cerebrale, questa è la superficie, qua sotto ci sarebbe la sostanza bianca. Quindi sono dei cilindri che attraversano la corteccia cerebrale in senso radiale, dalla sostanza bianca alla superficie. Questi cilindri si chiamano colonne corticali. La colonna corticale è stata scoperta da un romano che sfoderava la Biro, che non ha fatto. La colonna corticale è stata scoperta da un signore che si chiama Vernon Mountcastle, il quale ha detto che le colonne corticali sono come i barattoli di marmellata sullo scaffale del droghiere, una di fianco all'altra. Che cos'è una colonna corticale? La colonna corticale è il modulo funzionale fondamentale della corteccia cerebrale, il mattone con cui è costruita la corteccia cerebrale. I neuroni che stanno all'interno di una certa colonna corticale hanno in comune lo stesso campo recettivo. Non solo lo stesso campo recettivo, vedremo anche che hanno in comune anche di solito la stessa submodalità, cioè il tipo di informazione che derivano dal campo recettivo. Ma per cominciare, diciamo che ogni colonna corticale elabora l'informazione sensoriale relativa ad uno di questi quadratini, di queste tessere del mosaico. Il campo recettivo. Questo è un cilindretto di corteccia che ha più o meno un diametro di mezzo millimetro. Ok? Quindi dentro ci sono centinaia di neuroni. Ogni neurone che sta qua dentro, il cilindretto rosso, è in comune con tutti gli altri neuroni che stanno dentro il cilindretto rosso, il campo recettivo, che è il quadratino rosso qui in basso a destra. Chiaro? Eh? Quindi se la periferia sensoriale è fatta di un mosaico di quadratini, di campi recettivi, la corteccia cerebrale, e vi preannuncio, tutte le altre stazioni della via sensoriale sono organizzate allo stesso modo, è un mosaico di moduli, nella corteccia si chiamano colonne, ognuno dei quali processa, elabora le informazioni relative al quadratino corrispondente. Chiaro? Siamo? Allora, per questioni di ordine, di tenere insieme i fili e di evitare che le connessioni vengano sballate, succede che colonne corticali che elaborano l'informazione di quadratini che sono adiacenti sulla superficie sensoriale sono adiacenti nella corteccia cerebrale. Chiaro? La disposizione delle colonne rosse, blu, verdi e gialle nella corteccia è uguale alla disposizione dei quadratini rossi, blu, verdi e gialli nella periferia sensoriale. Chiaro? In questo modo, nelle aree sensoriali, corticali, noi troviamo delle mappe topografiche, cioè dove punto a punto è rappresentata la periferia sensoriale. Rendete conto che la distribuzione delle colonne, la disposizione delle colonne nella corteccia rappresenta in maniera precisa la mappa della periferia sensoriale. Chiaro? Sì o no? No, meno male. E allora, per esempio, questa è la mappa somatosensoriale che vedremo tra un momento. È la corteccia del lobo parietale e queste sono le varie parti del corpo che sono coinvolte. Ci torneremo un po' più avanti. È chiaro? Cosa c'è? Dica. Posso? È sempre emozionante vedere la mamma. Bella. Chiaro che le diverse parti del corpo, con alcune eccezioni su cui torneremo, sono mappate esattamente come si trovano sulla superficie. C'è una mappa topografica. E queste sono la mappa visiva, la retina nella corteccia visiva e la mappa obitiva. Allora, perché ci sono queste mappe? Che cosa servono? E dove si trovano? Dunque, abbiamo detto che le principali aree sensoriali, le aree sensoriali primarie, cioè le aree dove l'informazione sensoriale fa ingresso nella corteccia cerebrale, sono la corteccia uditiva primaria, la corteccia somatosensoriale primaria, che nella varietà le dietro una scissura di Rolando, e la corteccia visiva primaria, qua con la vocifica. Scusate che secondo me c'è molto da dire, si sposta. No, non c'è qualcosa che si è spostato, c'è qualcosa che non c'è, non importa. Non è importante. Ok? Che succede? Che cosa? Che cos'è questo?
No.
Allora, che le mappe noi troviamo principali sono nella corteccia somatosensoriale primaria, qui nel lobo parietale, in realtà c'è un'altra qui motoria, nella corteccia motoria primaria, che sta subito davanti alla scissura di Rolando. Questa piccolina qua è la corteccia uditiva primaria e questa qui è la corteccia visiva primaria. In questa figura sono segnate anche, definendo le aree associativi visivi o somatosensoriali, questa è una suddivisione vecchia che non mi piace, ma quello che indicano per esempio la zona gialla e la zona viola, e qua intorno alla corteccia uditiva ci dovrebbe essere un'altra zona di questo genere, è che al di là delle cortecce primarie, che sono quelle dove l'informazione dal talamo entra nella corteccia cerebrale, ci sono delle aree cosiddette di ordine superiore, cioè c'è una gerarchia di aree corticali. L'informazione sensoriale non viene processata, informazione visiva non viene processata nell'area visiva primaria, dall'area visiva primaria viene smistata una serie di altre aree che nell'insieme riempiono il lobo temporale e arrivano in parte al parietale, il lobo occipitale, scusate, e arrivano in parte al parietale e al temporale, e l'insieme dell'attività di queste aree organizzate in una sequenza con una organizzazione, con una strategia che vedremo tra un momento, porta alla visione così come noi la conosciamo in quanto esperienza docente. Ora, il punto su cui vorrei soffermarmi è che su molti libri c'è scritto che mentre la mappa è molto precisa, molto dettagliata nelle aree sensoriali primarie, nelle aree sensoriali di ordine superiore si degrada, è meno definita, è più rudimentale. Per quelle che gerarchicamente vengono dopo, vengono state prima. L'area primaria si chiama l'area di ingresso. Da qui l'informazione viene mandata da altre aree che elaborano l'informazione in maniera più sofisticata. Allora, perché c'è questo apparente paradosso? Allora, questo apparente paradosso è generato dal fatto che quello che sta scritto sui libri o è ipersemplificato o è scritto da... è stato scritto prima di capirci veramente qualche cosa, ma è sostanzialmente sbagliato. Cioè, il problema è che nelle aree sensoriali di ordine superiore le masse si deteriorano, scompaiono del tutto, semplicemente perché non servono. Cosa fa? Semplicemente perché non servono, perché la funzione delle aree di ordine superiore è un'altra. Allora, perché c'è questa modificazione? Perché le aree primarie portano una mappa molto precisa della periferia sensoriale e perché le aree di ordine superiore questa mappa non la portano più? Perché perdiamo apparentemente questa informazione? Perché il processo di elaborazione sensoriale, soprattutto quella corticale, cioè di rappresentazione dello stimolo, è un processo che ha due fasi che sono filogeneticamente conseguenti. La prima, quella più antica, è la localizzazione dello stimolo. Cioè, la prima domanda a cui deve dare una risposta il sistema sensoriale è: dove sta lo stimolo? Nell'ambiente esterno, quindi rispetto alla periferia sensoriale. Allora, per dire dove sta lo stimolo, noi abbiamo bisogno di rappresentare la periferia sensoriale. E quindi le mappe nella corteccia visiva primaria, sensoriale primaria, auditiva primaria, di fatto rappresentano che cosa? Rappresentano la periferia sensoriale, perché la funzione fondamentale è la localizzazione dello stimolo. Chiaro? E quindi, per questa ragione, queste aree non rappresentano lo stimolo, ma rappresentano la superficie sensoriale. Ripeto, questa è la parte filogeneticamente più antica. Quando saliamo nella gerarchia corticale, però, lo scopo dell'analisi sensoriale cambia radicalmente. Non ci interessa più sapere dove è lo stimolo, ma ci interessa sapere cosa è lo stimolo. Ieri ho insistito per un'ora circa dicendo che lo scopo fondamentale dell'elaborazione sensoriale è estrarre un significato complesso, sintetico, e dargli un nome. Questa funzione la chiamiamo oggi riconoscimento dell'oggetto. Dobbiamo riconoscere l'oggetto, dargli un nome e attribuirgli una categoria. Per fare questo, noi dobbiamo riconoscere l'oggetto in sé, indipendentemente da dove si trova nell'universo che ci circonda. La mia penna laser è la stessa e devo riconoscerla come tale, sia che io ce l'abbia nella mano destra che nella mano sinistra, che la tenga nella tasca. Chiaro? Allora, questa operazione di astrazione dell'oggetto dalla sua proiezione sulla periferia sensoriale alla sua rappresentazione in sé, in quanto oggetto unico identificato, non ha bisogno di un altro. Chiaro? Per cui le aree sensoriali di ordine superiore hanno delle mappe via via sempre più degradate, addirittura assenti, perché non rappresentano più la periferia sensoriale, rappresentano l'oggetto. È chiaro?
Ordine superiore vuol dire...
vuol dire che, come ho sempre detto, questa è l'area d'ingresso. Da qui l'informazione viene smistata ad una serie di aree che danno un'elaborazione sempre più sofisticata e la cui funzione fondamentale è quella di rappresentare non più la retina ma il mondo, gli oggetti che stanno nel mondo con il loro nome, le loro caratteristiche, in modo che noi possiamo interagire con essi. Chiaro? Quindi questa diapositiva semplicemente esemplifica, riassume quello che ho detto fino adesso, e cioè le cortecce primarie hanno rappresentazioni topografiche della periferia sensoriale con un'alta definizione, cioè hanno campi recettivi piccoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che le tessere del mosaico sono molto piccole, il mosaico fatto di tante tessere piccole è molto più che ha un'alta risoluzione, in cui le diverse submodalità sono separate, e questo lo capirete meglio più avanti, in cui ogni neurone elabora caratteristiche elementari dello stimolo, cioè ogni neurone risponde a stimoli molto semplici, a parti semplici dello stimolo, a una linea, a un angolo. La funzione fondamentale è la localizzazione dello stimolo. Le cortecce sensoriali di ordine superiore progressivamente hanno una rappresentazione meno precisa della periferia sensoriale, hanno dei campi recettivi che sono sempre più grandi, ogni neurone risponde a più submodalità, insieme, e ogni neurone rappresenta caratteristiche complesse dello stimolo. Nell'insieme, la funzione di queste aree è il riconoscimento dell'oggetto. Per cui se l'attività dell'area primaria rappresenta la superficie sensoriale, così come è stimolata, l'attività delle aree di ordine superiore rappresenta gli oggetti che si trovano nel mondo. Chiaro? Allora, quali sono le strategie che utilizza? Che c'è? Non c'è questo tipo di quali sono le strategie che utilizza il sistema, che utilizza i sistemi sensoriali, quindi per ricostruire gli oggetti, per rappresentare gli oggetti? Fondamentalmente sono due strategie. Quella che chiamiamo strategia o analisi gerarchica, qui a sinistra, e quella che chiamiamo strategia o analisi per canali paralleli. Anche su questi torneremo spesso. Definiamo cos'è una e che cos'è l'altra. Che cos'è un'analisi gerarchica? Un'analisi gerarchica è un'analisi in cui un oggetto complesso viene scomposto nelle sue parti elementari. Un oggetto di quel genere viene scomposto in punti, essenzialmente. Ognuno dei pallini rossi qui rappresenta un neurone. Queste parti elementari vengono piano piano ricomposte attraverso, lungo la via sensoriale, attraverso le diverse, i diversi passaggi corticali, e come vedete, salendo, cioè scendendo nella figura, nella gerarchia di questo sistema, è un sistema piramidale in cui si arriva a neuroni che elaborano parti sempre più complesse dello stimolo, che sono la somma delle parti elementari elaborate nella fase precedente fino a ricostruire l'intero stimolo, l'intero oggetto. Chiaro? L'oggetto viene scomposto e poi ricomposto in un sistema gerarchico, piramidale, in cui andando avanti, procedendo, si hanno elementi, neuroni che elaborano informazioni sempre più complesse, fino all'informazione globale, totale dell'oggetto. Ok? Chiaro? L'analisi per canali paralleli sembra uguale, ma è molto diversa. Nel senso che l'analisi per canali paralleli prevede che ci siano dei sistemi paralleli che elaborano caratteristiche differenti dell'oggetto. Nel caso dell'esempio, la forma, il colore e il movimento. Abbiamo il taxi blu e rosso che si muove da sinistra verso destra e abbiamo tre sottosistemi. Uno si occupa di elaborare la forma, uno si occupa di elaborare il colore e il terzo si occupa di elaborare il movimento. Alla fine, nell'insieme, noi abbiamo la percezione globale del taxi blu e rosso che si sposta da sinistra a destra. Chiaro? Sì o no? Allora, che differenza c'è tra le due? Apparentemente nessuna. Ho semplicemente operato due scomposizioni di tipo diverso e ricomposizioni. In realtà le due teorie sono inconciliabili. Perché? Perché, nonostante che queste tre frecce siano convergenti, lo sono da un punto di vista concettuale della figura, non lo sono da un punto di vista anatomico. Cioè, il punto dove le due teorie si scontrano è che, ed è un punto importante perché è un punto che ha a che fare con la teoria della potenza, e con il problema, e con il nucleo del problema mente-cervello vero e proprio, è che nella teoria gerarchica tutta l'informazione deve finire in un posto. E il che significa che la coscienza dell'oggetto, la nostra percezione cosciente dell'oggetto, l'esperienza mentale relativa all'oggetto, deve avvenire in un certo posto e solo in un posto nel cervello. Chiaro? No? Pensi alla tua macchina, eh? E descriva il quarto buco che sta sulla ruota posteriore sinistra. Descriva la sua macchina. Lei ha una percezione globale della sua automobile, sintetica. Questa percezione è fatta di elementi, anche del bullone sinistro, eccetera, eccetera, ok? È fatta di una serie di elementi singoli, ma il percetto è il globale, è il sintetico di questo, è la sintesi di questo. Se questa percezione viene costruita in maniera gerarchica, vuol dire che deve stare da qualche parte, cioè che ci deve essere un neurone, un gruppo di neuroni, una colonna, un'area corticale, dove sta questa informazione e la cui attività corrisponde alla percezione cosciente, all'esperienza mentale dell'automobile. È chiaro? Eh? Sì o no? L'analisi per canali paralleli invece non prevede questo. L'analisi per canali paralleli prevede che non ci sia convergenza di informazione, che la percezione globale finale sia il risultato non dell'attività del posto solo, ma dell'attività di tante aree corticali, ognuna delle quali elabora una parte. Cioè non c'è un posto nel cervello, un neurone nel cervello che vede i tasti blu e rosso che si muovono. C'è un gruppo di neuroni che vede il movimento, un gruppo di neuroni che vede la forma, un gruppo di neuroni che vede il colore. Questi neuroni sono collegati, si scambiano delle informazioni, ma sono separati, sono autonomi, e l'attività contemporanea globale di questi gruppi è la percezione del taxi blu e rosso in movimento, cioè diventa una percezione unitaria di uno stesso oggetto, di uno stesso fenomeno. È chiaro? No, la localizzazione c'è in tutti i casi, perché la localizzazione è uno degli elementi di questa operazione. Chiaro? La localizzazione è una delle informazioni, Naturalmente nel momento in cui lei vede il tasto di cuore rosso che si muove, lo deve localizzare. Ah, in quel senso lì? No, in questo caso non c'è una localizzazione. È l'attività di aree diverse. E se portate questo ai limiti estremi, siccome l'esperienza cosciente è polimodale, in questo momento voi mi vedete, mi sentite, eccetera, eccetera, che cosa significa questo? Beh, significa che l'esperienza cosciente nel suo insieme non è il risultato dell'attività di una sola zona, cioè non c'è un posto dove sorge la coscienza. L'esperienza cosciente è il risultato dell'attività globale di tutta la corteccia o di gran parte della corteccia, momento per momento. Chiaro? Sì o no? Esistono evidenze sulle quali vengono modelli che sono a loro volta testabili e che diventano altre evidenze, che diventano altri modelli e che diventano altre teorie e altre esperienze. Che io oggi creda più all'analisi dei paralleli che all'analisi gerarchica è un pregiudizio culturale. Arrivati a questo punto della nostra conoscenza sembra più vera quella. Ma chi verrà qui tra 20 anni potrebbe raccontare la sua idea. Chiaro? È chiaro questo concetto? In realtà, dal punto di vista di analisi sensoriale, le due cose coesistono. Ci sono dei pezzi di analisi sensoriale che vengono fatti in maniera gerarchica. Ne vedremo nella settimana prossima per il sistema di Dio, un esempio paradigmatico, e dei pezzi che vengono fatti per l'analisi del canale parallelo. Ripeto, la differenza fondamentale, l'incompatibilità delle due teorie, sta nel tentativo di spiegare globalmente come il sistema nervoso, il sistema sensoriale rappresenta la realtà. Ok? Ci siamo? Sono domande? L'ultimo concetto, molto rapido perché ci torneremo, ma non è così fondamentale. Ricordate che di fianco al nostro sistema ascendente, che abbiamo visto prima, quello che va dalla periferia verso il centro, esistono dei sistemi discendenti che dalla corteccia scendono verso la periferia, che servono per regolare l'afflusso di informazioni sensoriali. Ci occuperemo nello specifico domani di un sistema di questo genere che si occupa di regolare l'afflusso di informazioni dolorifiche. Chiaro? E allora, se non avete domande, passiamo a parlare del sistema sensoriale. Allora, il sistema somatosensoriale è quello che in termini generali conoscete come tatto. Allora, in realtà è un sistema molto complesso. Non è solo il tatto, vedete che è fatto di quattro sensi diversi, quattro modalità diverse. Ed è quel sistema che porta nel suo insieme tutta la sensibilità del corpo. Cioè tutta la sensibilità che arriva dalla superficie del corpo, dall'interno del corpo, sia dai visceri che dal sistema osteoscheletrico. Quindi il sistema somatosensoriale in realtà è quello che ci dà la percezione di noi come realtà fisica, corporea. Quando qualcuno vi chiede come state, che cosa rispondete di solito? Bene. Allora, se rispondete bene, parlate di che? Quali parametri misurate per dire che state bene? quale tipo di flessibilità usato? Non la visione, non il dito, non il busto, non lo fa. State semplicemente facendo un piccolo check-up della vostra sensibilità somatica. Quindi il vostro senso di voi stessi, come vi sentite, siete stanchi, vi sentite attivi, vi sentite bene, vi sentite male, no? È la vostra sensibilità somatica, è la vostra percezione di voi stessi. Naturalmente questo è fatto di tante informazioni diverse, informazioni che vengono dall'organismo, dalle sue funzioni, stati, la misura dei parametri omeostatici, e questo è una parte del sistema somatosensoriale, dalla posizione dell'organismo che ha rispetto allo spazio esterno e che hanno le diverse parti dell'organismo rispetto all'altra, e poi da come l'organismo interagisce con il mondo esterno, con il mondo che ci circonda. Quindi il sistema somatosensoriale è un sistema che comprende esterocettori, propriocettori e eterocettori, cioè recettori di tutti i tipi che stanno in tutto il corpo. Del sistema somatosensoriale non sono gli unici, perché c'erano anche quelli della testa e del collo che viaggiano sui nervi cranici, ma tutta la sensibilità somatica passa di lì, tutta la sensibilità del corpo meno la testa passa dai gambe della radice dorsale. Chiaro? Allora, il sistema somatosensoriale è diviso in due grandi sottosistemi che sono filogeneticamente distinti, ognuno dei quali comprende due modalità diverse, due sensi diversi. Il sistema più moderno, filogeneticamente più recente, è il sistema tattile propriocettivo, cioè il sistema che si occupa della sensibilità superficiale cutanea, il tatto, e della propriocezione. Tattile, la posizione è la nostra sensibilità somatica, cioè il senso della posizione del corpo nello spazio e delle diverse parti del corpo una rispetto all'altra. Questa è la parte più moderna del sistema somatosensoriale, che è il sistema tattile propriocettivo. L'altra metà è il sistema termodolorifico. Il sistema termodolorifico è la parte più antica e si occupa della sensibilità termica, caldo e della nocicezione. Per oggi diciamo che la nocicezione è il dolore, vediamo domani la nocicezione più grande. Allora, tattile, propriocettiva, termo, dolorifico. Ci siete? Adesso ci occupiamo della parte tattile, propriocettiva. Domani ci occuperemo di quella termo, dolorifico. Che c'è? Siete tutti? Allora, abbiamo detto che il sistema tattile e propriocettivo è il sistema che si occupa della sensibilità. capacità superficiale cutanea di contatto e nella propriocezione. Per il momento lasciamo da parte la propriocezione, nel senso che i propriocettori li studieremo in dettaglio quando parleremo del movimento, perché i propriocettori sono importanti per controllare il movimento e quindi li studieremo allora. Per oggi ci occupiamo del tatto. Perché ci occupiamo del tatto? In particolare, di che cosa ci occupiamo? Beh, noi consideriamo il tatto come un senso secondario e soprattutto come un senso passivo. In realtà la nostra sensibilità tattile è particolarmente importante perché noi abbiamo, possediamo un organo, due organi, che grazie alla loro altissima sensibilità tattile e capacità discriminativa tattile sono in grado non solo di esplorare il mondo e di riconoscere gli oggetti in maniera altamente concreta, ma anche di modificare profondamente l'ambiente che ci circonda. Questi due organi sono le mani. Tutto quello che sta intorno a voi, tutto quello che sta in questa sala, per esempio, ad eccezione delle parti biologiche dei vostri corpi, è stata fatta con le mani. Chiaro? Qualunque cosa ci sia sul mondo che non sia un essere vivente, pianta o animale, o un sasso, è stato fatto con le mani. Chiaro? Quindi la mano è un organo con una incredibile potenzialità. E la nostra capacità di manipolare l'ambiente, cioè di riconoscere gli oggetti e modificarli, è dovuta al fatto che le nostre mani possiedono una particolare capacità motoria, ma soprattutto sensibilità tattile. Quindi i recettori del tatto si dividono in due categorie, quelli dei peli e quelli della cute glabra. I recettori dei peli ci interessano poco, sono quelli che rilevano la presenza di un qualche agente che ha spostato il pelo. Quelli che noi interessano e stanno intorno alla radice dei peli dei capelli. Quelli che noi interessano sono quelli della cute glabra. I recettori della cute glabra sono di tanti tipi diversi. Di tanti tipi diversi che hanno i nomi dei loro scopritori. Allora, i nomi e la posizione di questi recettori a noi non interessa. Non mi interessa se conosciate i nomi dei recettori di Maestro, di Fascisti, di Fini, potete anche citarli, nessuno ve li chiede uno dopo l'altro. Il concetto fondamentale è che la nostra superficie glabra contiene un certo numero di recettori, almeno 4 in realtà sono così, diversi. 4-5 categorie di recettori diversi, che hanno proprietà funzionali e quindi funzioni in termini di esplorazione sensoriale differenti. Chiaro? Perché abbiamo questa pletora, questo repertorio così vario di recettori? Perché ognuno di questi recettori ci dà informazioni diverse sulle caratteristiche dello stimolo e nell'insieme queste informazioni costituiscono l'immagine che noi tattile che noi abbiamo dell'oggetto che manipoliamo. Vediamo come questo avviene. Tanto questi recettori hanno campi recettivi differenti, alcuni li hanno piccoli, altri li hanno più grandi. Poi hanno delle proprietà funzionali diverse. Alcuni rispondono a stimoli statici, a stimoli fermi, a pressioni. alcuni rispondono a stimoli in movimento attraverso il campo elettrico. Alcuni hanno un adattamento molto lento, altri un adattamento molto rapido. Allora, che cosa fa vedere quella figura? Fa vedere che lo stimolo è una pure semplice questione del contesto. Questa è la risposta dei diversi recettori. Ci sono alcuni recettori che registrano le caratteristiche tattiche, cioè prima non c'è risposta, poi c'è compressione e rispondono al persistere della compressione. Altri rispondono alla variazione di pressione, altri ancora rispondono all'accelerazione, all'inizio e alla fine della variazione. Che cosa vuol dire questo? Altri ancora, come vedete, rispondono alla velocità con cui avviene la variazione. Maggiore è la velocità con cui voi premete, maggiore è l'attività di questi recettori. Cioè, ognuno di questi recettori misura una caratteristica differente. E perché tutto questo? Perché attraverso queste caratteristiche multiple noi siamo in grado di ricostruire l'identità dell'oggetto. È stata una cosa molto semplice: quando entrate a casa la sera o al mattino presto o al mattino tardi, cercate le chiavi in tasca o in una borsetta e guardate dentro la borsetta e prendete le chiavi. Non vi capita mai di tirare fuori il fazzoletto o una biro o una moneta da 2 euro. Prendete sempre le chiavi. Come fate a prendere le chiavi? Perché sapete riconoscere le chiavi al tatto. E come fate a riconoscere le chiavi al tatto? Beh, attraverso tutta una serie di caratteristiche delle chiavi: hanno una certa forma, hanno una certa consistenza, sono lisce o ruvide, sono fredde o calde. Chiaro? L'insieme di tutte queste informazioni che sono raccolte da ognuno di questi recettori porta all'immagine della chiave. Un'altra cosa importante, che è meno intuitiva, ma se ci fate caso è così, è che voi per riconoscere gli oggetti con le mani non li tenete fermi in mano, li esplorate. Gli oggetti devono muoversi sulla superficie cutanea. Provate a stare ad occhi chiusi e a riconoscere degli oggetti semplicemente appoggiando le dita sopra, vedrete che è molto più difficile, avete molte meno informazioni relative all'oggetto, se l'oggetto è fermo, piuttosto che se l'oggetto è in movimento. Perché? Perché l'immagine dell'oggetto, la rappresentazione tattile dell'oggetto, non è solo il risultato della presenza statica cutanea, ma è dovuto al suo movimento, alle sue caratteristiche dinamiche, a come si muove, a come si sposta sulla superficie cutanea. È chiaro? Sì o no? Allora, noi abbiamo un sistema molto sensibile con una categoria di sensori specializzate, diverse categorie di sensori specializzati, che nel loro insieme raccolgono informazioni variegate sulle caratteristiche dello stimolo. E che nell'insieme riproducono lo stimolo. Allora, questa è una figura non semplicissima, ma che fa vedere esattamente questo. Cioè, l'esperimento è questo cilindro su cui sono incise in rilievo, sono delle lettere. È un po' come una delle vecchie margherite delle macchine da scrivere. E questo viene strusciato semplicemente, fatto ruotare sul polpastrello del dito indice di questa scimmia, un animale d'esperimento. E quello che viene registrato contemporaneamente è l'attività dei recettori mentre queste lettere passano sopra il polpastrello. Questa è una, è la lettera K che attraversa il polpastrello in un certo periodo di tempo, e questa è l'attività dei recettori corrispondenti alle diverse parti della lettera. E quindi il disegno che avete qua della lettera K è semplicemente un disegno ottenuto da che cosa? Dalla distribuzione nel tempo dei potenziali d'azione, mentre la lettera passa sulla, sul polpastrello. Chiaro? Allora, quello che vedete è che i recettori ad adattamento lento rappresentano molto fedelmente la forma, le caratteristiche statiche dello stimolo, e che voi leggete molto bene le lettere di questo alfabeto nella distribuzione temporale della scarica di questi stimoli. Mentre i recettori ad adattamento via via più rapido diventano qualche cos'altro, non leggete più le lettere, leggete la variazione dello stimolo, è un altro tipo di informazione, non è più la forma dello stimolo, quanto è ruvido, quanto velocemente passa. Chiaro? Questo esempio è semplicemente per dirvi che l'attività di questi neuroni nel suo insieme porta, mette insieme caratteristiche diverse dello stimolo che messe globalmente, messe insieme, scusate, fanno l'immagine mentale, neurale prima e mentale poi, dello stimolo stesso, dell'oggetto che è stimolato. Allora, veniamo a una... Cosa c'è?
No, la prima parte è l'attività di lavoro di fuori, la seconda
è lo stesso. Allora, vediamo alcune caratteristiche importanti di questi recettori. Allora, abbiamo detto che i recettori di tipo diverso hanno campi recettivi con dimensioni diverse. Adesso consideriamo una singola categoria di recettori. Per esempio quelli che si chiamano corpuscoli di Merkel, ma fa lo stesso, non è importante. Una sola categoria. E andiamo a vedere come sono distribuiti sul palmo della mano e come sono fatti i loro campi recettivi. Ebbene, quello che troviamo è che le dimensioni dei campi recettivi sono minime sui polpastrelli delle dita, mentre più ci muoviamo sulla superficie delle dita, sulla superficie del palmo, o ancora peggio, sull'avambraccio, sul braccio, sulla spalla, più i campi recettivi diventano grandi. Quindi c'è un gradiente, una progressiva modificazione delle dimensioni dei campi recettivi, che sono minimi, piccolissimi, i polpastrelli delle dita, e diventano via via più grandi, spostandosi in senso prossimale. Palmo, avambraccio, braccio, spalla, tronco. Chiaro? Sì o no? Oh, non solo cambia la dimensione dei campi recettivi, ma cambia la densità dei recettori. Sui polpastrelli delle dita il numero di recettori per millimetro quadrato, per centimetro quadrato, per unità di superficie, insomma, è massimo. Mentre questo numero si riduce sulla superficie delle dita, sul palmo, sull'avambraccio, sul braccio. Quindi, andando dai polpastrelli delle dita, abbiamo verso la spalla, abbiamo tanti campi recettivi piccoli, mentre sulla spalla abbiamo meno campi recettivi più grandi. Chiaro? Che cosa significa? Che quel mosaico che abbiamo visto prima non è un mosaico fatto di tessere tutte uguali, è un mosaico fatto di tessere molto piccole e molto fitte sul polpastrello delle dita, ed è un mosaico fatto di tessere grandi, diastreme, meno fitte, nelle parti prossimali, per esempio sulla spalla. Questo ha una conseguenza funzionale importante. Quale? La conseguenza funzionale è che la capacità di discriminazione è massima sui polpastrelli delle dita, dove il mosaico è molto fine, ha un'alta risoluzione. E via via si riduce andando verso le parti più prossimali. Chiaro? Come si misura la capacità di discriminazione tattile o la cosiddetta acuità tattile? È una capacità di discriminazione spaziale e quindi è una distanza. È la distanza alla quale due stimoli tattili sono percepiti come due, non come un solo. La distanza minima alla quale due stimoli tattili sono percepiti come tali. Chiaro? Allora, come misuriamo questa distanza? Potete misurarla facilmente anche voi, su vostra nonna, per esempio. Basta avere un compasso che abbia due punte, ma due punte smussate, perché sennò misurate l'acuità dolorifica. E che cosa fate? Bendate la nonna e le appoggiate dolcemente il compasso, le due punte del compasso, sulla superficie, il pane, dove lo trovo. E chiedete alla nonna, quante punte sei? Una, due. Quando le punte sono unite, la nonna dirà una, poi piano piano voi le aprite e ripetete l'operazione e a un certo punto la nonna dirà sono due. Misurate la distanza tra le punte e quella è la soglia di discriminazione tattile, è la misura dell'acuità tattile. Se ripetete la stessa operazione su tutta la superficie del corpo della nonna, ottenete questa misura, questa mappa, in cui si vede che cosa? Si vede che l'acuità tattile sulla punta dei polpastrelli delle dita è di circa un millimetro, cioè la distanza minima che due stimoli sono percepiti come tali è un millimetro, ma precipita man mano che voi dalle estremità, le mani soprattutto, non i piedi in parte, verso, andate verso il tronco e vedete per esempio che sul tronco o sul dorso arriva fino a 6-7 centimetri. Sì. Chiaro? Da che cosa dipende la guida tattile? Beh, la guida tattile dipende dalla dimensione e dalla densità dei campi elettrici. Là dove voi avete tanti campi elettrici piccoli, l'acuità è alta. Là dove voi avete pochi campi recettivi grandi, l'acuità è bassa. Perché? Perché i due stimoli possano essere riconosciuti? Cosa succede con lei? Allora, facendo l'esperienza. Perché i due stimoli possano essere riconosciuti come tali? Devono cadere su due campi recettivi diversi. Chiaro? Allora, là dove voi avete tanti campi recettivi piccoli, la proprietà che i due stimoli non racconto male, dicevo, là dove i campi sono tanti e piccoli, allora gli stimoli alle vicine cadono sugli stati restrittivi diversi, sono percepiti come differenti. Ma là dove i campi restrittivi sono grandi e meno densi, i due stimoli rischiano più spesso di cadere nello stesso campo recettivo e quindi di diventare, dal punto di vista della rappresentazione, uno stimolo solo. Chiaro? Sì o no? Allora, per concludere, due cose molto semplici da sentire sulla via del sistema tattico percettivo, che trovate comunque su tutti i libri. Allora, abbiamo detto che questi neuroni sono tranne quelli del collo e della testa, che vanno col trigemino soprattutto, col nervo trigemino, questi neuroni li trovate tutti nei gangli delle radici dorsali. E i recettori tattili sono i cosiddetti recettori del primo tipo, cioè non sono cellule recettrici, ma sono la porzione periferica degli assoni dei neuroni sensitivi primari, cioè dei neuroni di gangli delle radici dorsali, e nella loro regione più periferica funzionano come recettori.
Lo puoi ripetere?
Che cosa?
Dove è? Cosa sta
venendo? Allora, questo è un neurone dei gangli delle radici dorsali. Ricordo dove stanno questi neuroni? Nelle radici dorsali. Non indago oltre per non farne fare una figura pietosa. La branca, la parte dell'assone che va in periferia, vedete che arrivata alla pelle, questa rappresenta la superficie cutanea, arrivata alla pelle, forma un recettore. È la stessa parte periferica dell'assone che forma il recettore, chiaro? La parte centrale dell'assone va nel midollo spinale. In parte queste informazioni vanno nella sostanza grigia del midollo spinale, questa, dove servono per l'attività riflessa. A noi non interessa naturalmente questo, perché non ci occupiamo di attività riflessa in questo momento. Interessa questa ramificazione dell'assone, questa qui che perde e che sale su verso il sistema nervoso centrale, verso l'encefalo. Questa, vedete, col passerello della mano entra nel midollo spinale e sale. Questo assone sale, ed è sempre l'assone che viene dalla periferia, e sale e arriva fino al bulbo. Il midollo allungato, questo punto, dove si ferma e fa finale. Quindi questi sono assoni lunghissimi, quelli che vengono dalla punta dell'alluce vanno fino al midollo allungato, sono assoni lunghi venenti. Difatti sono gli assoni del sistema tattile successivo, sono quelli a più alta velocità di conduzione, più recenti, mielinizzati, che conducono a 120-130 metri al secondo. Chiaro? Arrivati a questo punto c'è la prima sinapsi, dal recettore a qui non c'è nessuna sinapsi, questa è la prima sinapsi. Questi nuclei si chiamano con dei nomi diversi, noi li chiameremo nuclei delle colonne dorsali. Perché? Perché questo ci permette anche di ricordare il fatto che questi assoni corrono nella parte della sostanza bianca dorsale del midollo spinale, che si chiama appunto colonna dorsale. Quindi la prima sinapsi è qua. Notate bene che se questa è la mano sinistra, questo assone resta nella parte sinistra del sistema nervoso centrale e fa sinapsi con un neurone del nucleo della colonna dorsale di sinistra. Ci siamo? Io no. Qua, è questo pallino qua. Allora, da qui parte il secondo neurone, l'assone. Questo assone, vedete che la prima cosa che fa, incrocia, cioè passa dall'altra parte, va dalla parte sinistra del cervello alla parte destra del cervello. Qui, vedete? Ci siete? Dite sì. Bene. Dopodiché sale in un fascio che si chiama lemnisco mediale, non ha importanza, e va fino al talamo. Ogni via sensoriale deve passare dal talamo. La stazione talamica della via, di tutto il somestesico, della via tattile propriocettiva, si chiama complesso ventro-basale, che ha una serie di suddivisioni che non mi interessano. Complesso ventro-basale del talamo. Sono i nuclei talamici della via del sistema somestesico. Ventro basale. Ok? C'è una parte della testa, una parte del corpo, non ha importanza. Da qui c'è una seconda sinapsi e c'è il neurone talamico che dal complesso ventro basale termina nella corteccia somatosensoriale primaria, anche detta S1, area 1, 2, 3 di Brodmann, che sta nel lobo parietale, ne parleremo domani. Ci siamo? Chiaro. Quindi, dal polpastrello dell'indice fino alla corteccia ci sono appena tre neuroni. Il neurone sensitivo primario, che va anche dal recettore, il cui assone va fino al nucleo della colonna dorsale ipsilaterale, cioè dello stesso lato. L'assone di questo neurone, del secondo neurone, incrocia, poi sale al talamo, contralaterale questa volta, cioè del lato opposto, e il neurone talamico, dal complesso ventrobasale, alla corteccia somatosensoriale primaria e il terzo neurone. Chiaro? No? Signorina Cagrotta. Dai, dai. Sì. Va bene, questo è semplicemente un altro schema che vi dà, vi dice la stessa cosa. Non potete riguardarvelo. Ok, domani andiamo avanti. Allora, l'assone, scusate un attimo, questo è un altro punto importante. L'assone passa davanti per la depulsazione, perché in realtà è la prima volta che incontriamo un fenomeno di cui potremmo accennarlo, no? E cioè che in generale la parte sinistra dell'universo è rappresentata nella metà destra del cervello e viceversa, chiaro? Cioè che la rappresentazione del mondo esterno è crociata, la metà sinistra va all'emisfero destro e viceversa, chiaro?